Nuovo appuntamento con la scienza per tutti, la trasmissione che ci vede in compagnia di Loris Ramponi, che salutiamo subito. Ciao Loris.
Buongiorno a tutti.
Coordinatore dei gruppi scientifici bresciani. Sono numerose le associazioni che si riuniscono da decenni al Museo di Scienze Naturali di Brescia e in queste trasmissioni annunciamo proprio le loro attività pubbliche, ma abbiamo iniziato anche a descrivere un curioso elenco di strumenti e oggetti che possono avvicinare i giovanissimi al mondo dei fenomeni scientifici. La lista continua a crescere e allora vediamo, dopo aver scoperto telescopi e microscopi, oggi Loris che cosa ci propone.
Ma oggi vorrei ricordare che per osservare i fenomeni naturali non è sempre necessario avere degli strumenti che ingrandiscono. Ad esempio ci sono numerosi eventi celesti, anche spettacolari, che si possono ammirare a semplice vista, si dice ad occhio nudo, quindi per vederli non è necessario disporre del telescopio. La prossima volta magari descriviamo tutto l'elenco, mentre in questa trasmissione vorrei ricordare uno dei fenomeni celesti che da sempre attira l'attenzione di chiunque, anche di chi proprio il cielo non lo guarda mai.
E che cos'è? Io ricordo di aver visto delle stelle cadenti, ma non sono stata così fortunata. Ne ho viste alcune qua e là nel cielo, una ad esempio poche sere fa.
Ecco, vedi, infatti questo conferma che si possono vedere in tutte le sere, non solo a San Lorenzo. Però le stelle cadenti sì, fanno parte dell'elenco dei fenomeni celesti visibili a occhio nudo, ma sono anche abbastanza frequenti, quindi ogni notte si può avere la fortuna di vederne una. Il fenomeno invece di cui voglio parlare oggi è raro. Pensa che l'ultima volta che è stato visibile a Brescia era il giorno di San Faustino del 1961.
Ma che bella coincidenza! Un raro evento proprio nella festa del nostro patrono. E cosa è accaduto di così speciale?
Beh, la Luna, proprio nel periodo di ogni mese in cui non si fa vedere, cioè durante la fase di novilunio, potrebbe fare i dispetti al Sole e mettersi dinanzi alla nostra stella.
Ah, stai parlando dell'eclisse. Vuoi dire che l'ultima eclisse solare si è verificata nel 1961, ma mi sembra di averne viste anche altre. Ad esempio, non è successa un'eclisse di sole anche nel 99? Ricordo di averla vista in piena estate.
Allora, tra quella del 1961 e quella del 1999, se osservate entrambi a Brescia, c'era una grande differenza. Quella del 61 è stata l'ultima totale visibile dall'Italia, mentre quella del 99 il sole qui al nord si era coperto dalla luna quasi tutto, ma non del tutto.
Ah, mi pareva di ricordare che il sole fosse quasi interamente coperto.
Infatti, ma in cielo si vedeva comunque l'intensa luce solare, non potevi osservare il disco solare senza proteggere gli occhi. Invece durante gli istanti centrali di un'eclisse totale puoi guardare il sole senza problemi. Soprattutto attorno al sole totalmente eclissato appare un alone bianco che lo circonda sempre ed è la corona solare. Si vede ad occhio nudo solo durante la totalità. Guardando con un binocolo, pensa che il bordo del sole nero, su questo bordo appaiono delle protuberanze solari, si chiamano così, sono dei getti di gas incandescente.
Deve essere proprio uno spettacolo.
E non è finita, perché il cielo appare buio e compaiono le stelle, i pianeti principali in pieno giorno. E poi c'è l'effetto dell'eclisse nell'ambiente, la temperatura diminuisce, a volte gli animali zittiscono, ci sono anche altre curiosità. Insomma, è veramente uno spettacolo della natura che ti lascia a bocca aperta, ti coinvolge anche.
Mi piacerebbe proprio vedere una eclisse di sole. Quando accadrà la prossima visibile qui a Brescia?
Allora, tra pochi giorni, il 20 marzo, ed è per questo che ne parliamo, ma sarà un'eclisse parziale a Brescia. Per vedere il disco della Luna che copre interamente il disco solare bisogna fare un viaggio fino alle isole Svalbard sopra la Norvegia ed in altre zone dell'Atlantico del Nord.
E invece per vedere un'eclisse totale in Italia quando succederà di nuovo?
Ci vuole molta pazienza. Tieni conto che in 300 anni, dal 1701 al 2000, in Italia ci sono state 100 eclissi, quindi in media circa 33 ogni secolo, ma di queste solo 3 erano totali, una per ogni secolo, come quella del 1961 nel secolo scorso. Invece nei prossimi 300 anni ci saranno in Italia altre 105 eclissi e 7 fenomeni totali.
Beh, bene, allora forse siamo fortunati. Quando sarà la prossima eclisse totale?
Bene, nel 2081.
Accidenti, forse è meglio che me ne vada a vedere una da qualche altra parte nel mondo, cosa dici Loris?
Beh sì, forse è decisamente meglio, però aspetta, ce ne sarà una anche il 2 agosto del 2027.
Insomma, non è proprio dietro l'angolo. Ma perché hai detto quella del 2081 se prima ci sarà quella del 2027?
Perché quella del 2081 sarà più vicina a Brescia, anche se in città non vedremo la totalità.
Cosa vuoi dire?
Che durante l'eclisse del 2081 si vedrà il sole nero nelle regioni nord-orientali dell'Italia, non in Lombardia, insomma abbastanza vicino. Invece in quella del 2027 si vedrà il sole nero a Lampedusa.
Ah, quindi per vedere quella del 2027 bisognerà fare un viaggio fino all'estremo sud dell'Italia.
Beh, oppure in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mar Rosso, sud dell'Arabia Saudita, Yemen, punta nord della Somalia, fino l'Oceano Indiano, insomma tutti i punti dove passerà l'ombra della totalità e quindi si vedrà il sole nero, comunque meglio di come apparirà nell'estremo sud dell'Italia. A Lampedusa si vedrà infatti la totalità per meno di un minuto.
Quindi intanto ci prepariamo a vedere quella del prossimo mese. Quando sarà coperto il sole?
Allora, il prossimo 20 marzo il sole sarà coperto dalla luna per il 71%.
Non è poco.
E proprio così, e quindi anche solo per curiosità, chissà quante persone getteranno uno sguardo all'evento. Per questo è importante ricordare che i nostri occhi vanno protetti, con il sole non si scherza.
Ci sono tanti oggetti che ci possono aiutare, ad esempio dei vetri affumicati.
Purtroppo non è così, perché la radiazione solare è molto intensa, i nostri occhi, la retina in particolare, è molto sensibile, quindi tutti i sistemi fai da te non vanno assolutamente bene, non si possono proteggere gli occhi durante un'eclisse utilizzando occhiali da sole, pellicole fotografiche, lastre per radiografie, neppure vetri affumicati ed altri materiali scuri ma trasparenti. Non vanno assolutamente bene tutte queste cose, ci vogliono appositi filtri o occhialini d'eclisse.
E dove li trovo questi occhialini?
Allora, se cerchi in internet ci sono un mucchio di offerte, ma ti costerà di più la spedizione dell'occhialino. Io consiglio di andare in ferramenta o di farsi prestare da qualcuno la maschera da saldatore, però per avere la certezza della protezione anche dai raggi ultravioletti bisogna utilizzare un vetro da saldatore che abbia l'indice di protezione, si dice almeno di DIN 14.
Ma non ci hai ancora detto in quale momento della giornata del 20 marzo si vedrà questa eclisse?
Quella del 20 marzo sarà un'eclisse perfetta per gli studenti. Non sarà facile fare lezione quella mattina, proprio perché apparirà durante il mattino, sempre che le nubi non facciano i dispetti.
Già, se il cielo è coperto dalle nuvole non si vede nulla. E quando comincia il fenomeno?
Allora, il sole inizierà ad essere gradualmente coperto alle 9:25. L'ultimo contatto, quando l'eclisse terminerà, avrà luogo alle 11:45. Alle 10:33, nel momento di massima intensità del fenomeno, il sole sarà eclissato appunto al 70%.
Che bello! A quell'ora alla scuola elementare è il momento della ricreazione, i bambini quindi avranno la possibilità di uscire e vedere questo spettacolo nel cielo.
Pensa che l'eclisse tra l'altro accadrà nel giorno dell'equinozio di primavera.
Beh, allora possiamo chiamare questa eclisse di primavera. Si oscura il sole e inizia la nuova stagione.
Per gli studenti l'eclisse è l'occasione per fare delle curiose e divertenti esperienze.
Ci siamo. Vediamo un po' che materiale proponi per il laboratorio dedicato all'eclisse. Usiamo tappi, contenitori dello yogurt, tubi di cartone ed altre cose del genere?
Beh, hai ricordato i materiali che abbiamo utilizzato descrivendo il laboratorio sul telescopio in miniatura. Questa volta invece abbiamo bisogno di proteggere gli occhi. Questa è la cosa più importante.
Allora suggerisci occhialini da eclisse o vetro da saldatore?
Allora, per i bambini della scuola primaria potrebbe bastare una scatola di cartone, meglio ancora se è di grandi dimensioni e di forma rettangolare.
E che cosa ci fanno con questa scatola? Se è grande possono usarla per costruire una casetta, ad esempio.
Ti sei avvicinata, ma la casetta devono mettersela in testa.
In testa, cioè indossare la scatola come se fosse un cappello?
Sì, proprio così, ma prima su uno dei lati minori, verso il fondo della scatola, bisogna fare un piccolo foro.
Hai detto che il buco deve essere su uno dei lati minori?
Sì, perché quando si mette la scatola in testa, come se fosse un casco, bisogna poi far entrare la luce del sole nel foro. Il raggio luminoso, attraversando tutta la lunghezza della scatola, potrà farci apparire il sole come un dischetto su uno dei lati.
Ma se poi i bambini guardano quella luce, non si accecano ugualmente?
Infatti devono sempre avere le spalle al sole, intendiamoci, mettersi in una posizione che consenta alla luce del sole di entrare e di proiettarsi come un dischetto, praticamente apparirà un dischetto sulla parete opposta a quella dove c'è il foro.
Ah, ho capito. La scatola serve per creare un ambiente buio, così si può vedere la luce del sole che si riflette su una delle parti interne della scatola. scatola.
Esatto, e se la scatola è rettangolare, la luce avrà più spazio da percorrere tra una parete e l'altra e consentirà al raggio luminoso di creare un dischetto un po' più grande, quindi meglio visibile. Il foro dove la luce entra deve essere invece piccolo e vicino a uno dei lati, così non viene coperto dalla testa quando indossiamo la scatola.
E che cosa si vedrà durante l'eclisse con la scatola in testa?
I bambini vedranno che il dischetto gradualmente assumerà la forma di una piccola luna, poi di una falce lunare nel momento di massima intensità del fenomeno, e potranno seguire in tutta sicurezza l'eclisse. Naturalmente non resteranno con la testa dentro la scatola per 2 ore.
Per loro potrebbe essere un gioco molto divertente.
Ah, questo è sicuro, ma visto che stiamo facendo un'esperienza didattica, l'insegnante potrà chiedere ai bambini di fare dei disegni su un foglio per registrare i cambiamenti nel corso dell'eclisse, indicando l'ora sotto ogni disegno.
Beh, quindi alla fine della mattinata sul foglio ci saranno tante lune di diverse forme che prima diventano sempre più esili e poi di nuovo crescono.
Esatto, in questo modo si potrà intuire come si è spostata la luna mentre passa sul disco del sole.
Senza aver speso nulla, visto che a questo punto non occorrono gli appositi occhialini.
Come dicevo all'inizio, ne basta un paio, o una maschera da saldatore che i bambini utilizzeranno a turno, ma gli insegnanti potranno suggerire anche altri metodi, ad esempio osservare l'eclisse che si riflette in una vaschetta piena di acqua, oppure notare che la luce solare, passando attraverso le foglie di un albero, proietta al suolo tante piccole lune durante il momento di massimo del fenomeno.
Ma quante belle idee! Insomma, per una volta si può anche rinunciare alla lezione tradizionale.
Beh, visto che l'eclisse è in orario scolastico e questo accade raramente, vale la pena di approfittarne.
A questo punto bisogna solo sperare che le nuvole non si mettano di mezzo, quindi iniziamo a fare la danza del sole?
Guarda, non conosco balli propiziatori, ma speriamo bene, intanto prepariamoci. Il 20 marzo si avvicina.
Invece, per i prossimi giorni, quali sono gli altri appuntamenti che ci consigli?
Allora, domenica 1 marzo, quindi domani, c'è uno degli appuntamenti per le famiglie e questa volta faremo un viaggio nel tempo e il paesaggio nella storia dell'arte, come al solito un'attività ludica per i bambini, quindi coinvolgente appunto attraverso un gioco. Poi invece il 3 marzo la sera ci sarà una proiezione, stiamo parlando sempre di attività che si svolgono al Museo di Scienze Naturali, dedicata, una proiezione dedicata alle orchidee a cura dell'Associazione Botanica Bresciana. Invece il 4 marzo, sempre alle 20:45, andiamo a fare un bel viaggio nella penisola di Kola in Russia a cura dell'Associazione Asteria, che ha invitato il gruppo Orobico Minerali, quindi una serata di interesse mineralogico geologico. E poi giovedì, secondo appuntamento con il ciclo dedicato alla chimica organizzato in collaborazione con l'Università di Brescia, il titolo "Se mi vibrassero le molecole", e questa volta parlerà Nicolò Bontempi. Il 5 marzo c'è anche la seconda lezione del corso sull'uso del telescopio, però questo in castello alle 20:30. E infine, guarda caso, il 6 marzo alle 21, volete sapere di più sull'eclisse di sole del 20 marzo? Venite, perché la serata sarà proprio dedicata al fenomeno di cui abbiamo parlato in questa trasmissione.
Bene Loris, non abbiamo ancora ricordato ai nostri amici che se vogliono riascoltare questa puntata possono andare sul sito
www.scienzagiovanissimi.it, dove raccogliamo appunto le registrazioni delle trasmissioni precedenti.
E se invece, amici, volete sapere cosa accade al Museo di Scienze Naturali anche la prossima settimana, l'appuntamento con la scienza per tutti e con in studio il nostro amico Loris Ramponi è per sabato alla stessa ora.
Arrivederci.